weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom.
Questo centro dove avvengono, ho potuto vedere poco fa, comunque tante attività, ci sono tanti bambini che vengono, ragazzi che vengono e stanno qua e sicuramente hanno tantissime alternative, no? Per giocare, per imparare. E io volevo chiedervi più che altro a voi, ecco, di spiegare un po', di vedere anche il funzionamento sicuramente di Libera, ma anche di quello che poi avviene, no? con i ragazzi, tutto quel bellissimo giro che c'è intorno, appunto, di attività e molto altro. E non so, magari iniziamo proprio con Federica, se ci vuoi dire qualcosa, diciamo, da come nasce sicuramente, ecco, per iniziare come idea questo giro, tanto bello.
Allora, innanzitutto grazie per questo invito, grazie per averci dedicato l'attenzione, quindi la prima puntata della nuova trasmissione. E siamo, come hai detto tu, a Foggia, che è un territorio straordinariamente bello, e questa è la prima cosa che mi viene da dire, che il foggiano ha tante bellezze naturalistiche, paesaggistiche, tante risorse, tante belle persone, ma purtroppo in questo territorio c'è anche una mafia molto presente, molto violenta. In realtà dobbiamo parlare da subito al plurale, perché in questa stessa provincia sono presenti 4 organizzazioni di stampo mafiose riconosciute. La mafia, ecco, della città di Foggia si chiama La Società, e quindi già dal nome è una caratteristica, no? Particolare, perché è una mafia che porta il nome invece di qualcosa che dovrebbe ricordare un qualcosa di positivo, no? Quindi la società è un concetto bello, certo. E invece in questo caso la nostra mafia si chiama La Società, che è divisa in batterie, quelli che sono chiamati clan in altri territori, qui sono batterie. Una mafia molto ancora violenta, che spara, che fa attentati, che non ha paura di sparare anche nel pomeriggio. E proprio un annetto fa, davanti al luogo dove adesso siamo, proprio davanti all'ingresso di questa parrocchia, c'è stato un omicidio di pomeriggio, nel mentre i bambini stavano entrando all'oratorio con una raffica di Kalashnikov, di colpi di Kalashnikov, e quindi i bambini che stavano entrando qui per svagarsi, per divertirsi, erano appena iniziati i giochi estivi, hanno vissuto questa situazione, che fa capire subito il contesto criminale, mafioso in cui ci troviamo, ma quell'episodio ci ha visti da subito insieme, noi come Libera e tutti loro della parrocchia, in particolare due Don Antonio, il parroco e il viceparroco che è qui adesso con noi, con cui da subito abbiamo iniziato un dialogo, perché siamo convinti che per contrastare le mafie ci voglia innanzitutto un lavoro culturale, e questo lavoro culturale va fatto insieme, da soli non si può andare da nessuna parte, non possiamo assolutamente essere seri e credibili se non ci mettiamo in rete. Quindi da subito con loro è iniziata questa bellissima relazione, dove noi ci siamo subito sentiti a casa, accolti, tant'è che questa poi è diventata la nostra sede, cioè il presidio di Libera Foggia ha sede in questa parrocchia, in questo quartiere, dove è vero abitano anche delle capi famiglie, insomma, di batterie foggiani, ma ci abitano anche tantissime persone per bene che hanno una voglia di riscatto, voglia di cambiamento, e che grazie all'impegno anche dell'oratorio che ci racconterà Don Antonio, appunto, hanno la possibilità di un riscatto e di vedere anche un'alternativa a quella che magari è il loro contesto di appartenenza, e noi nel nostro piccolo insieme proviamo a fare la nostra parte.
È questo che appunto ho potuto vedere ovviamente rapidamente, che ci vuole assolutamente, è necessaria la collaborazione, no? E in una società, appunto, facendo questo gioco di parole, sana, okay? Sicuramente più sana e più diretta appunto all'apprendimento, alla cultura e anche a tutto il mondo che c'è intorno, di crescita personale dei vari ragazzi e non solo. Adesso appunto rivolgo a Don Antonio, come l'hai vista tu appunto questa nascita? Cioè, hai visto sicuramente, immagino, il bisogno, la necessità, però poi bisogna aprirsi sicuramente, no?
Allora, sicuramente insieme non si va da nessuna parte, no? Ce lo diceva anche Federica prima, e in modo particolare in questo contesto dove nelle tante bellezze il rischio è quello della chiusura, no? Del fare magari tante cose belle, ma che rimangono chiuse in quel piccolo orticello. E invece il provare a mettere insieme, in modo particolare, quella che è una situazione fondamentalmente di stampo laico, no? Come Libera, insieme ad una realtà che si impegna nel sociale, ma che comunque è di stampo cristiano, come oratorio, come una parrocchia, dice che veramente si può e si deve camminare insieme, anche perché nel come contesto, no, le difficoltà sono tante, le bellezze sono innumerevoli, ma la fatica è proprio quella di poter dialogare tante volte anche tra le varie generazioni, tra le varie situazioni. E il mettere insieme ci ricorda pure che non bastiamo a noi stessi, ho necessariamente bisogno dell'altro per poter arrivare al più gran numero possibile, sia da una parte sia dall'altra, e il fatto di poter dialogare insieme, poter collaborare, il fatto di poter realizzare, no, delle iniziative insieme, dà la possibilità intanto di dare un salto di qualità nelle proposte per i ragazzi in modo particolare, di riflesso alle famiglie. Penso ad alcune iniziative vissute insieme lo scorso anno, no? Partendo da delle attività sistematiche con ragazzi di seconda media, che abbiamo identificato come dei ragazzi, come fasce di età, come situazioni anche un po' più, con situazioni un po' più problematiche, ecco. Pensiamo ad alcune iniziative con le forze di polizia, e quindi la necessità di far vedere come determinate presenze sono presenze amiche di cui ci si può fidare, di cui il loro servizio è per il nostro bene. Attività, pensando allo stretto poi periodo estivo con i più grandi, l'estate giovani, alcune attività, alcune iniziative che ci hanno aiutato a rivedere la città e a riflettere, che poi Fondamentalmente quello che ci dicevamo è, forse sul momento non possiamo cambiare tutto quanto, però ci serve la sensibilizzazione, sensibilizzarci per poter poi fare dei passi in avanti, cose che mano a mano abbiamo anche potuto vedere. E questo è il bello, no, tra le diverse situazioni che si è provato a realizzare. 11 luglio del 2022, lo faceva accenno prima Federica, ora è 17.45. La cosa interessante era che diversi ragazzi spaventati, ma dopo una mezz'oretta, un'oretta, Viale Candelario, via Lucera, che è un crocevia alle 6 del pomeriggio, come se fosse mezzogiorno da qualsiasi altra parte, e dopo un'oretta e mezza, tutto era apparentemente tornato normale. Cosa che non è normale, che davanti agli occhi ti avviene un omicidio. E purtroppo questa è una delle cose su cui stiamo provando, no? a dialogare, a batterci su. Perché non è normale che una persona venga uccisa, indipendentemente da chi sia. Non è normale farlo di notte, non è normale farlo, non è normale farlo il pomeriggio davanti a un luogo dove sono i ragazzini. Quindi questo dice anche la fatica, no? Che come ambiente, come contesto, si è chiamati un po' a contrastare.
C'è chi crede solamente al business, ma sto mondo qui è pieno di stress. Ciò non fa per me, e lo sai perché, credo nei sogni e nelle idee. Chiedo un piccolo time out a sto grigiore, per vedere com'è fuori stamattina se c'è il sole. Oggi cerco un tocco di colore, per la fantasia che ogni giorno in questo mondo muore. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. Come again, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. Oh, chiudo gli occhi e m'abbandono, cerco una parte del tutto che sono. Oh, se mi sento triste o solo, sento sto ritmo che mi rimette a nuovo. Oh, senza le idee cos'è un uomo, solo un involucro che dentro è vuoto. Oh, tengo per me ciò che provo, se cerco conforto qui dentro lo trovo. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. Come again, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di... Troppe guerre su sto mondo, troppe lotte ogni giorno, lo so, ma io non mi nascondo, no. Vado armato solamente dei sogni che ora in mente c'ho e di quelli che domani farò. Niente mi scalfisce come il mare, come una montagna. Il fuoco se mi brucia, l'acqua se mi bagna. La gente che si lagna di ciò che guadagna, quando qua ci sta chi neanche magna. Vorrei lasciare qualcosa su sta terra prima d'andar via. Per questo con gli amici cerco l'armonia. Con la posse qui al mio fianco famo una magia, con le rime fuse in una melodia. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. Come again, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. Sogni e speranze danno felicità, nuove idee per la creatività, un'alternativa a sta realtà fatta di lotte e di rivalità. Sono un sostegno per chi sta un po' giù, chi soffre non ce la fa più. Anche nell'era della TV, se guardo su io mi perdo nel blu. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. Come again, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. C'è chi crede solamente al business,
business, ma sto mondo qui è pieno di stress. Ciò non fa per me e lo sai perché. Credo
ne... Fatica e dedizione, che però secondo me poi no, uno certo li senti, perché sicuramente bisogna essere presenti tutti i giorni e costantemente, anche per far capire a chi ascolta, no? Anche per questo siamo qua, lo diciamo anche agli ascoltatori, per portare alla luce appunto tutti quei lavori, per modo di dire lavori tra virgolette, ma lavori quotidiani, lavori sociali, proprio per la socialità, e noi siamo qua appunto per portare alla luce, per far sapere che ci sono anzi alternative, che c'è, esiste la bellezza, come avete detto anche voi, sia a livello territoriale, paesaggistico, ma soprattutto, no? Parliamo di persone, no? E quindi sicuramente, ecco, magari avreste voluto vedere cose già prima, magari un po' più difficili all'inizio, come può essere stato l'anno scorso, ma poi comunque quanta bellezza avete visto voi, nel senso anche voi ragazzi, sicuramente tanta.
Sicuramente tanta, perché i ragazzi hanno sempre la capacità di poi meravigliarti, no? Di anche quelli che sembra che non vogliono ascoltare, che non vogliono parlare di queste tematiche, che ti guardano un po' così quando magari entriamo e diciamo con Don Antonio allora oggi parliamo di questa tematica, e iniziano così a fare un po' la faccia storta, eppure poi sono quelli, no, che ti danno delle risposte anche più puntuali, più attente, che ti meravigliano e che ti fanno davvero credere che nonostante la fatica ne vale davvero la pena. E come diceva Don Antonio, qui a volte c'è un grosso problema che il nostro presidente Don Luigi Ciotti chiama normalizzazione, che Don Antonio in qualche modo ha già anticipato e spiegato forse meglio di come potrò fare io. In qualche modo sembra un'abitudine, ci si abitua, vabbè siamo a Foggia, vabbè si spara, ok c'è la mafia, va bene. Siamo nati qua, va bene così, no? E questo a tutti i livelli, il cittadino, l'istituzione, e questo invece è un pericolo grande che noi come Libera, insieme alla parrocchia, insieme a tante altre associazioni che sono in rete con noi, proviamo assolutamente a combattere, a contrastare, perché non dobbiamo abituarci a tutto questo. Purtroppo questo è un territorio che è stato sottovalutato per anni a livello centrale, in primis dallo Stato appunto, e questa sottovalutazione ha fatto sì, sottovalutazione della presenza del fenomeno mafioso in questo territorio, ha fatto sì che le mafie si sono radicate e che la loro sottocultura, perché le mafie portano con sé una subcultura mafiosa, che quella sottocultura abbia trovato terreno dove porre appunto le sue radici, dove crescere. E quindi chiaramente adesso c'è bisogno di un lavoro che è un lavoro paziente, certosino, perché dopo tanti anni chiaramente andare ad inserirsi lì, noi diciamo ai ragazzi quante volte magari usiamo un linguaggio che è proveniente da una cultura mafiosa, il che non vuol dire che noi siamo mafiosi, ma vuol dire che abbiamo in qualche modo interiorizzato un modo di essere, a volte un modo di parlare, che queste cose un po' anche a volte inconsapevolmente ce le portiamo dietro. Ecco allora che con i ragazzi, no, a volte li provochiamo, li stimoliamo, proviamo a farli notare anche guardando la città cosa c'è però di bello in questa città oltre a quello brutto, e se una cosa non va, perché non va, cosa possiamo fare noi come cittadini responsabili, qual è il nostro ruolo, quindi non vivere passivamente una realtà, un contesto, una città, ma essere promotori anche di quel cambiamento che in realtà tutti desideriamo, tutti, dai più piccoli ai più grandi, più o meno consapevolmente.
Sì. Infatti era giusto la prossima domanda, perché mi hai fatto venire in mente uno che a volte anche da fuori, ma le stesse persone vivono all'interno, si aspettano poi delle cose, diciamo, migliorative solo e solamente dalle istituzioni, no? Dice, però non ci sono e quindi facciamo che non ci può aiutare nessuno, no? E invece no, andiamo al di là, no? Cioè serve ogni singola persona, no? Per far sì che possano lentamente cambiare le cose. Quindi questo anche per te, Don Antonio, è vero, come, cioè serviamo tutti.
Allora, serviamo tutti quanti, e nella, come realtà, no? Un po' ci appartiene, nel senso che come salesiani, Don Bosco, tra i vari elementi che tira fuori è sicuramente l'educazione integrale del giovane. Dire educazione integrale ci richiama anche a quella che è un buon cristiano nei cittadini. Quindi mettendo insieme quello che è una quotidianità dove ti stimola a dare il meglio di te e non soltanto a richiedere dall'istituzione. La scuola non fa, la scuola non funziona, e avremo le votazioni tra un paio di settimane, e il sindaco non c'è, e il comune è così, e invece no, il cammino, no, che quotidianamente si prova a fare, che sia con l'attività sportiva, che sia con l'iniziazione cristiana, che sia col gioco libero in cortile, sono tutte quante perché ci si possa stimolare a dire anche io posso fare qualcosa. E in ogni situazione il provare a vivere insieme, no? Perché poi è là quel passaggio di palla che ci si fa tra l'oratorio parrocchia, tra l'associazione, tra quelle che sono le istituzioni, a dire ecco, proviamo a camminare insieme da questo punto di vista.
Certo, io giusto qua fuori ho visto, anche per farlo capire agli ascoltatori, fargli vivere un po' anche il territorio, ho visto la statua con la piazza appunto, sì, di Don Bosco, no? Che è sicuramente molto significativa. Ora la domanda è proprio verso quel genere, comunque siete un po' anche ispirati da quella statua che c'è qua fuori, nel senso dalla persona che è stata, ecco.
Come no? Anche perché come presenza, qui siamo una presenza salesiana, siamo una comunità di salesiani, ne siamo in cinque, da carisma, da spiritualità salesiana si è inseriti in dei contesti particolari. Don Bosco ci consegna per tutti i giovani, in modo particolare per i più poveri e abbandonati. Ecco, allora qua, salesianamente parlando, anche ci sentiamo proprio a casa, dove Don Bosco sta a casa, perché c'è materia, no, su cui poter lavorare, su cui poter camminare insieme.
È la cosa più importante, che almeno per me è stata una frase, anche per far vivere un po' a chi ascolta la radio, che mi ha fatto venire sicuramente dei brividi positivi, perché poi nell'immaginario collettivo anche una persona pensa, dice c'è un problema, lo evito, no? Invece sentire comunque una frase del genere, avere la presenza qua appunto di Federica con tutta l'associazione di Libera, da questo altro aspetto invece, no? Che siamo qua e vogliamo essere qua proprio per aiutare il cambiamento, no? E in questo aspetto Libera, già sono anni insomma che ovviamente in Italia è diventata abbastanza famosa grazie anche a Don Ciotti, sicuramente a tutte le innumerevoli iniziative che sono state fatte. Quanto è importante appunto non andare ma poi rimanere, cioè anche con la difficoltà di dire no, comunque ci sono sicuramente delle presenze a cui non farà piacere, immagino, questo risvolto positivo, però quanto è importante invece mettersi là e dire no, io sto qua, sto presente e cerco di andare avanti.
È fondamentale, anche quando le persone mi chiedono no, ma che senso ha a volte una manifestazione? Ecco, è chiaro che con le manifestazioni noi non risolviamo i problemi, ma in certi casi la presenza fisica è fondamentale. Guardarci in faccia, dirci chi siamo, metterci anche il corpo dicendoci noi siamo qui a dire no alle mafie, è un qualcosa che è altrettanto importante, che poi deve essere chiaramente accompagnato alla proposta concreta, al lavoro quotidiano, all'impegno. È chiaro che non bastano le manifestazioni, ma a volte ci sono dei segni che sono importanti, e quindi anche per noi essere qui chiaramente è allo stesso tempo un segno e invece uno sprono per noi anche a fare sempre di più. La prima cosa per noi per di Libera è ascoltare i bisogni delle persone, di un quartiere, quello che le mafie provocano in un contesto, perché magari ci sono bisogni diversi, ci sono fragilità diverse, e in quelle fragilità le mafie si inseriscono, perché le mafie sanno ascoltarli questi bisogni, sanno inserirsi lì dove c'è una situazione di fragilità, loro si pongono come i benefattori. Pensiamo a quello che è successo nel Covid, durante il Covid anche qui, quando persone che non avevano mezzi di sostentamento, magari intere famiglie che lavoravano a nero, che non hanno avuto nessun magari sostegno almeno immediato dallo Stato, chiaramente un padre di famiglia come doveva fare? E le mafie si sono sostituite al welfare, no? Hanno creato una sorta di sotto welfare, ponendosi come dei benefattori, magari portavano la busta della spesa, magari il buono pasto, chiaramente poi dopo chiedono in cambio quello e l'altro, e chiedono soprattutto la libertà, perché poi quelle persone non sono più persone libere. E allora per noi essere nei quartieri, essere nelle storie, significa questo: incontrare quel bisogno prima che possa magari incontrare la mafia, fare attività di prevenzione. Troppo spesso nel nostro paese si parla di azione antimafia come un'azione repressiva. Certo, è fondamentale l'azione repressiva che viene fatta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, e devo dire che qui, dopo la strage di San Marco in Lamis del 2017, c'è un impegno delle forze dell'ordine e della magistratura eccellente. Però dobbiamo abituarci tutti, a tutti i livelli, a pensare di più all'azione preventiva. Dobbiamo fare prevenzione. Le mafie si combattono anche e soprattutto con questo, il che vuol dire lavoro, il che vuol dire politiche per la famiglia, il che vuol dire educazione, scuola, servizi.
Già che è working vibe stasera!
Yeah. Alla luce dell'usura del tutto risulta più chiaro. Ai.
Tutte le cose chiare.
E se c'è chi nasconde quello che fa, proprio non sa che prima o poi tutto alla luce verrà. Alla luce dell'usura, capito?
Alla luce dell'usura.
Quello di cui si parlerà poi quando avrò 15, 12, 16 anni, potrebbe essere una componente questa magari scolastica o dopo scolastica anche.
No, solitamente, almeno nell'ordinario, iniziamo a scrivere in prima elementare e ce lo portiamo dietro per tutta la vita. Quindi questo vuol dire che tutto ciò che prendiamo sin da quando siamo piccoli può diventare stile di vita, no? Okay. E qua parliamo di stile di vita, no? Perché non è soltanto l'informazione, no? Già il conoscere è importante per capire benefici, danni di qualcosa, però allo stesso tempo se si ferma soltanto alla testa per dire conosco, so, ma poi non viene trasformato in come vivo, ecco allora, e abbiamo la possibilità attraverso la scuola, inserendola, dialogando, che sia la materia, che diventi anche quell'elemento comune tra tutte le materie. Perché già quando io al ragazzo gli vado a presentare, detta così, una regola, e che quella regola va rispettata per il bene di tutti, ecco, diventa stile di vita. Non gli sto dicendo devi andare a fare la guerra contro qualcosa, ma ti sto aiutando a dire vedi che viviamo insieme e insieme dobbiamo camminare. Quindi è già da lì che con la scuola possiamo veramente fare tanto da questo punto di vista.
E poi sarebbe appunto abbracciare le situazioni come avete fatto un po' voi con l'Indra, certo. E appunto i salesiani, nel senso se ne occuperebbe la scuola anche se fosse solo a livello informativo per conoscenze, e poi comunque ci sarebbero le persone fuori che potrebbero appunto attuare, no? Trasformare la informazioni in pratica, ecco. Questo l'avete potuto notare anche come trasformazione già così, diciamo, a questo livello?
Devo dire, per amor di verità, che ci sono tanti e tante docenti che davvero ci mettono il cuore e passione, che ci chiamano per proporre ai loro ragazzi dei percorsi, per parlare di queste tematiche, per vivere delle esperienze, li portiamo fuori, li portiamo sui beni confiscati, a vedere lì dove magari si decideva in quel bene la morte di qualcuno, cosa c'è ora, e quindi l'importanza di questi beni che si trovano anche nelle nostre città e che spesso non sono conosciuti, li portiamo ad ascoltare. Anzi, portiamo da loro i familiari delle vittime innocenti di mafia che raccontano, che mettono a disposizione le loro ferite e il loro dolore, ma perché quella memoria viva possa servire per il cambiamento di un territorio. E quindi facciamo dei percorsi di memoria, soprattutto verso il 21 marzo, che è la giornata della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che è per noi un po' il cuore del nostro impegno, un punto di arrivo ma allo stesso tempo di ripartenza. Ma davvero sono tantissimi i percorsi, anche in base alle esigenze delle scuole, alle varie fasce di età, alle varie sensibilità, parliamo di ecomafie, parliamo di ambiente, parliamo di tantissime, di povertà, di contrasto alle povertà, di droga. Ecco, una delle ultime operazioni prima dell'estate che ci è stata consegnata, un'operazione imponente del comando provinciale dei carabinieri di Foggia, ci restituisce un quadro agghiacciante di un quantitativo di sostanze stupefacenti, un traffico di stupefacenti proveniente dai Balcani, che arriva sulle coste del Gargano, che viene poi che passa da Foggia con un grandissimo quantitativo che resta sul territorio foggiano della provincia di Foggia, e poi un altro quantitativo che viene portato al nord e addirittura portato oltre Alpe. Quindi diciamo, questo fa capire da un lato come queste mafie non sono mafie da quattro soldi e da straccioni, perché sono mafie che riescono a intessere rapporti anche con mafie non solo di altro territorio italiano ma internazionali. Ma poi, soprattutto, ci dobbiamo chiedere queste sostanze, chi le usa, chi ne fa uso. E anche su questo, forse troppo poco parliamo di prevenzione all'utilizzo di sostanze stupefacenti, quelli che sono i danni, quelle che sono le conseguenze, tutto quello che c'è dietro al consumo. Ecco, forse anche questo è un aspetto troppo poco ormai trattato, forse negli anni 80-90 c'è stato un boom, se ne è parlato di più, poi è come se anche lì la normalizzazione, si pensava forse che il problema fosse superato, si pensa sempre che ci sia una priorità più importante e quindi si dimentica qualcosa che invece è tornato con molta forza. I dati ci dicono che anche i nostri ragazzi molto giovani, molto davvero, la soglia, l'età in cui si inizia a fare uso di sostanze è davvero spaventosamente bassa, e forse su questo dovremo tornare tutti insieme. Noi nel nostro piccolo ci proviamo, ma davvero più siamo e più riusciamo ad incidere, a trattare di queste tematiche, proprio per, ecco, liberare delle vite, perché un po' poi è come con le mafie, chi anche fa uso di sostanza non è magari poi una persona, ecco, libera, e quindi rendere consapevoli le persone affinché possano fare delle scelte libere, però appunto consapevoli. E l'ultimo aspetto, insomma, che per rispondere alla tua domanda, anche la dispersione scolastica, perché se da un lato è vero che ci sono tanti e tante docenti impegnati a cui dobbiamo dire il nostro grazie perché fanno anche ben oltre quello che dovrebbero fare, e questo lo dobbiamo dire, però ci sono anche tanti ragazzi che non vanno più a scuola, di cui si perdono le tracce. Questa è una città dove ci sono quasi assenti gli assistenti sociali, è una figura di cui invece avremmo bisogno, perché questi ragazzi che si perdono, e chiaramente uscendo dal circuito scolastico non hanno, se non magari grazie agli oratori o grazie a realtà come questi, poi la possibilità più di incrociare invece percorsi dove appunto si possa trattare di alcune tematiche, dove loro possono aprire gli occhi sulla realtà.
Ok, e questa mi porta, diciamo, a un altro aspetto, che è quella della sottovalutazione, perché comunque in Italia perlomeno è stata attraversata questa fase, ancora viene attraversata con appunto la dispersione scolastica, con le varie mafie nuove e non, perché storicamente, no, anche la 'ndrangheta è stata sottovalutata per anni e anni e anni, fino a diventare sotterraneamente non a... E sembra che questa cosa, ecco, tende un po' a ripetersi come sottovalutazione anche con le nuove mafie uscite, no? Ma quanto è importante invece appunto portare poi alla luce, perché io vedo comunque tante persone dietro, cioè nel senso già si è in tanti a cercare di trasformare. Ora, cambiare, esatto, come ha detto Don Antonio prima, è un passaggio che va fatto poco a poco sicuramente, però ecco, come si fa secondo te a non sottovalutare? Ora, noi non vogliamo sicuramente insegnare niente, io non voglio, però stiamo chiacchierando, giustamente lo dico per gli ascoltatori, sono due persone che insomma sono super positive, che portano del bene a tante tante persone in giro, e comunque mi farebbe piacere saperlo, ecco, un punto di vista, ecco, non so voler insegnare niente, però un punto di vista sicuramente.
No, anzi, penso un po' ce lo sentiamo dire su tanti fronti, e non possiamo negare che siamo in piena emergenza educativa.
Okay.
E, però lo diciamo non per il piangerci addosso, ok, c'è l'emergenza, facciamo schifo, basta. No, ma per dire, allora, guardate, ci sono dei campanelli di allarme che mostrano suonare in maniera molto più pressante. Emergenza educativa che vuol dire? Intanto, quali sono i riferimenti che questi ragazzi hanno pensando ai ragazzi? No? Ormai anche tanti riferimenti sono venuti meno, per tanti motivi, tanti aspetti, quindi già loro hanno la fatica di guardare qualcuno che gli possa indicare una strada, no? E che magari gliela indichi in maniera positiva, perché sappiamo, ragazzi delle medie, ragazzi fino al triennio delle scuole superiori, tante volte vanno dove si sentono di andare, no? Perché ancora sono in cammino di formazione. Certo, magari stanno a distinguere cosa è buono, cosa è no, però tutto sommato vanno dove vanno gli amici, vanno quello che fa più comodo, molte volte, non tutti quanti. Questo ci fa dire che un elemento fondamentale, no, che almeno riscontriamo noi, libera, l'ha sottolineato diverse volte Federica, è presente nel territorio, è presente qui. Come parrocchia, come oratorio, siamo presenti. In maniera fisica siamo presenti in mezzo ai ragazzi, no? E questo forse è l'elemento chiave, la presenza, esserci, starci, sapere dove andare a piangere, dove, con chi ridere, trovare uno che ti accoglie, trovare chi magari ti possa ascoltare soltanto, essere presenti, è il primo passo che riscontriamo nella positività di tutto quanto. Poi una volta che ci sei, riesci a conoscere e provare a capire di cosa c'è bisogno, ma ci devi stare.
Certo.
Ed è quello che poi effettivamente vediamo tante volte venir meno, proprio in questa carenza di figure di riferimento. Vediamo che diverse famiglie non ci sono, qualcuno accanto a questi ragazzi non c'è, è lì che andiamo a trovare
la guida, diciamo.
Esatto, lì vediamo le fatiche, perché laddove c'è una dispersione scolastica, se c'è una presenza educativa positiva, al figlio te lo prende e te lo porta a scuola. Lì dove c'è una presenza educativa positiva, te lo prende e te lo toglie lì dalla bancarella del mercato. Se c'è una presenza positiva, gli sta domandando stasera con chi sei stato, dove sei andato, non torna a casa alle 3 di notte, torna a casa all'orario di ragazzino delle elementari e delle medie, non stai in giro fino alle 4 di notte per il quartiere a fare chissà che cosa e chissà con chi, no? Quindi sono quelle situazioni che uno dice, per poter camminare bisogna esserci.
Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà, forse un giorno quando Babilonia brucerà, forse un giorno la pace ovunque regnerà. Io sogno un mondo diverso dove per tutti c'è sta pace e rispetto, io sogno un mondo migliore dove per tutti ciò che conta è l'amore, sogno un mondo dove non esistono l'odio e la guerra, dove ognuno è un libero abitante della terra in piena armonia con tutto ciò che lo circonda, senza bisogno di nessuno che comanda, senza nessuno che te frega o che te inganna, senza aver paura di non essere all'altezza, senza ipocrisia noi ci guarderemo in faccia, questa è la mia speranza. Forse un giorno nel futuro dell'umanità, forse un giorno ci sarà davvero libertà, forse un giorno quando Babilonia brucerà, forse un giorno la pace ovunque regnerà.
Magari un giorno ci sarà la libertà per tutti quelli che vivono su sta terra, nel rispetto, nell'uguaglianza, nel cuore nutro ancora la speranza che ci sia gente che voglia ancora cambiare qualcosa, che continua la sua lotta, non si rassegna mai, lo voglio ancora sperare.
Dammi, dammi la pace, dammi la libertà, te prego. Dammi, dammi la pace, dammi la libertà, te vive. Dammi, dammi la pace, dammi la libertà per tutti. Dove per tutti c'è una casa in cui abitare, dove nessuno mai soffre la fame, dove nessuno è costretto a rubare, senza il potere e senza la repressione. A war. Sogno un mondo dove te puoi fare una canna tranquillo per strada senza rischio di bevuta. Sogno un mondo dove ci stanno i coffee shop pure a Roma come ad Amsterdam.
Voglio ancora continuare a sperare in un mondo migliore con la gente capace guarda attraverso l'occhio. senza tanto giudicare la complessità in maniera superficiale. Voglio ancora sognare un mondo di libertà, dove ciò che conta non è la competizione ma la solidarietà nei rapporti umani. E in tutte le altre attività dobbiamo essere uniti nonostante le diversità. Mi senti liberi, 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 liberi volemo stare.
Dicevano che c'è comunque vissuto insomma per 21 ore su 24 per un giorno, ecco.
Noi dormiamo qua sopra, quindi in H24.
Sì,
se tu.
E arrivano ecco, a bussare alla porta. Arrivano da voi a chiedere, quindi questa è comunque una notizia nel senso positivo, no?
Sì.
Cioè, anche per semplicemente, come detto, un punto di riferimento o comunque una persona che ti possa ascoltare, penso io, no? Se ripenso alla mia infanzia, anche io essendo cresciuto a Roma, in quartieri abbastanza difficili, se ti manca poi comunque una persona a cui ti puoi sfogare, a cui puoi raccontare, anche che tu pensi di aver fatto una cavolata, però non lo sai se realmente è una cavolata, se non te lo dice qualcuno, no? A me anche ha fatto la differenza, ecco, come situazione. Serve a volte anche, è bello ricevere, magari dal nulla arriva qualcuno, ti bussa, è successo.
Ma guarda, ti porto la nostra esperienza, nel senso che noi siamo arrivati qui in punta di piedi, appunto, proponendoci di collaborare, di esserci, e chiaramente ci siamo messi anche in una situazione all'inizio di osservare, di ascolto, e più ci siamo e più le persone, no, ci riconoscono, quindi vengono, vogliono parlare. Anche qualche sera fa che abbiamo salutato in realtà Don Antonio Carbone, che ce l'hanno portato via, l'hanno mandato in un altro territorio, ma per fortuna ci hanno lasciato Don Antonio che sta parlando con noi, e ci hanno mandato Don Cristiano, che sicuramente sarà un'altra valida spalla. Ecco, la bellezza di vedere persone di varie fasce di età che ci fermano, che ormai sanno che noi siamo i ragazzi di Libera, gli amici di Libera, che condividiamo, no, qui lo spazio, e che siamo un po' tutti la stessa famiglia, e quindi ti chiedono: ma cosa ne pensi? Ma tu che dici? No, comunque il ragazzo che magari all'inizio ti guardava un po' così perché devi parlare di certe tematiche, io voglio solo giocare a pallone, e invece adesso ti corrono, ti abbracciano, come stai, ti raccontano un vissuto, e quindi assolutamente Antonio diceva presenza e conoscenza sono degli strumenti per non sottovalutare. E quando io ho iniziato il mio impegno in Libera nel 2009, 2009, alcune persone che avevano anche un ruolo istituzionale all'epoca, quando noi come Libera andavamo a chiedere magari di fare delle attività, delle cose, ci dicevano però voi siccome siete Libera e vi chiamate associazioni nomi e numeri contro le mafie siete un po' fissati, vedete le mafie ovunque, ma non vi rendete conto, la parte ancora più grave di questo ragionamento, non vi rendete conto che così facendo sporcate l'immagine della città, perché dire che c'è la mafia a Foggia significa allontanare gli investitori, impaurire le persone, quindi voi non state facendo un buon servizio. Questo accadeva nel 2009, ma anche in alcuni anni purtroppo più tardi. Questo per dirti come la non conoscenza porta ad affermazioni di questo tipo, quando invece noi diciamo, e insomma lo condividiamo anche con Don Antonio, che dirci le cose che non vanno invece è un profondo atto d'amore nei confronti di questa terra, nei confronti delle persone, perché significa conoscere per migliorare, non per demolire, ma perché come nelle relazioni, no? Se io non riesco a comunicare con te, come faccio? O poi ci chiudiamo e arriviamo allo scontro, oppure dobbiamo conoscerci, comunicare, provare a trovare una soluzione insieme, e questo è quello che proviamo a fare. Quindi il nostro dire che a Foggia c'è la mafia non significa che i foggiani sono tutti mafiosi, perché Foggia non è una città fatta di persone mafiose, significa però che c'è un problema che toglie sviluppo, che toglie economia, che toglie libertà, che toglie dignità alle persone, e quindi il nostro impegno comune è quello di liberare le persone da questa situazione per fare in modo che invece tutta la bellezza che c'è possa esplodere.
Certo, certo, e appunto Libera, no? Anche per quello, anche per far capire. E adesso una domanda anche per far sorridere un po' le persone: quanto vi sentite liberi? Nel senso di fare, di, cioè, per una risata, ti la ricordo, per alleggerire anche.
Senti, tanto, nel senso che un po' per carisma, un po' per scelta vocazionale, un po' per, da premettere che io non sono foggiano di nascita, ok? Sono foggiano di obbedienza e quindi di adozione, ma sono contento anche di definirmi foggiano, no? Questo è il quinto anno che sto in questo territorio e lo sento di più mio. Che cosa vuol dire? Che quando conosci, quando sai, quando ti senti veramente libero di fare quello, tra virgolette, che vuoi, no? Se la meta, se l'obiettivo è provare ad aiutare, è provare a dirci qualcosa di positivo, è provare a... mi sento libero, no? Questo è il... penso un po' anche per scelta vocazionale, no? Come vita, praticamente, poi abbracciata. Certo che poi tante volte ci riesco, no, che magari il più delle volte ci sentiamo, ci confrontiamo, ma sta cosa è opportuna, non è opportuna, vediamo, ma non perché ci sia la paura di qualcosa, ma perché magari questa iniziativa, questa situazione magari non può rendere quel bene che vorremmo, è là che magari ci fermiamo, no? Altrimenti dirci che sentirsi bloccati davanti a qualcosa, no, cioè, anzi, a maggior ragione, lì dove stanno rompendo le scatole, noi proviamo un attimino a incalzare.
Certo, e per te Federica, per voi di Libera, ecco, come...
Va, noi di Libera, una volta che siamo entrati in Libera, non siamo più liberi. Nel senso che Libera diventa davvero una parte di te, quindi al di là delle battute... Libera poi è un modo di essere, no? Quello, le esperienze che fai, gli incontri che vivi, la bellezza, no? Diceva anche prima in apertura Antonio, noi siamo un'associazione laica, ma la bellezza di incrociare percorsi come è successo qui invece, cristiani, dove ci sentiamo a casa accolti, così come il dialogo con altri invece in realtà che hanno un pensiero diverso, ma tutti camminiamo nella stessa direzione, quindi questo essere libera in realtà non è un modo di fare, ma è qualcosa che ti entra dentro, no? È una parte di te, e anche il fatto di avere poi a volte poco tempo per se stessi è una cosa invece molto bella, perché ti rendi conto che un po' la tua vita è al servizio, prova ad essere al servizio di tante tante altre, e quando insomma vedi davvero il sorriso dopo la fatica nell'iniziativa, o quando condividiamo ecco, un momento difficile ma poi ne usciamo insieme, quando le persone ti dicono ecco così un grazie per anche una cosa piccola, tu davvero pensi che quel tempo che ci hai dedicato in realtà è molto poco rispetto a quello che hai ricevuto indietro. Quindi davvero libera, devo essere sincera, nel mio caso ha liberato la mia vita, perché prima pensavo di essere libera ma forse non lo ero, e invece da quando insomma mi impegno in questa associazione, a parte che la libertà ha tutto un altro sapore, e poi ritengo ecco, adesso di poter essere, di esserlo davvero, ecco, quantomeno nel mio modo di pensare, perché a volte noi crediamo di pensare in maniera libera e invece forse a volte abbiamo sempre dei preconcetti, abbiamo sempre un qualcosa che ci ha ingabbiato più o meno consapevolmente, ecco. E invece uno dei doni più grandi che ho ricevuto da libera è proprio questa libertà nel pensare, libertà nel conoscere, nel fare delle proprie idee, davvero nel capire che le generalizzazioni non vanno mai mai bene, così come questo quartiere. Troppo spesso si dice ah ma Candelaro, ah ma no, a Candelaro vivono tante persone per bene, a Candelaro ci sono tante cose belle, persone belle, una realtà come questa, della gente che si impegna, e quindi ecco, questo è un piccolo esempio per dirci come le generalizzazioni non fanno mai bene. A volte un po' tutti, presi dalla frenesia quotidiana, siamo ingabbiati a volte da dei preconcetti, invece Libera riesce ecco, a toglierceli queste gabbie e a farci respirare a pieni polmoni.
vissuta, anche perché parte tutto poi dal pensiero, no? Nel senso, cambiando anche un po' i nostri pensieri e portandoli al positivo, sicuramente poi anche le nostre azioni verranno di conseguenza, no? Questo mi porta a pensare alla prossima domanda, che è sull'eroicità, nel senso, eroismo in Italia ne abbiamo avuto fin troppo, no? Di persone che, ecco, si sono immolate, diciamo, per così dire, senza stare là a fare i tantissimi, purtroppo, nomi. Ma c'è bisogno di eroi.
Allora, l'abbiamo citato prima e lo richiamiamo in causa adesso. Don Ciotti, una delle cose, tra le tante che condivido, che anche nel modo in cui la esprime, non ci sono e non ci devono essere preti antimafia. Sei un prete, punto. Sei un cristiano, punto. Perché prete, perché cristiano, sei antimafia, no? E questo è a prescindere. Per dirci, non c'è bisogno del supereroe, perché siamo chiamati, come realtà parrocchiale, realtà cristiana, a vivere il Vangelo. E vivere il Vangelo vuol dire questo, vuol dire vivere l'ordinario, viverlo in maniera straordinaria, che vuol dire che sto con chi devo stare, il mio quotidiano che sia un fare il bene per gli altri, che sia un buttare l'occhio più all'ultimo che a chi sta avanti, no? Per questo cristiano, prete, non antimafia, cristiano, punto, prete, punto, non il Superman di turno.
Certo, io faccio così perché comunque so chi sono e so per quello per cui sto in questo mondo, no? Sicuramente quella è la... è quasi una missione, ecco, potremmo chiamarla, perché poi ognuno ha la sua, no? Esatto. Questo leva un po' l'eroismo, ma mette dentro appunto la missione, può essere di un medico, di una persona nel sociale, no?
E questo ti aiuta anche a non generalizzare e ad aprirti a tutto ciò che c'è attorno, a quello che c'è di bene, che c'è di bello. Non necessariamente devo dialogare con altre realtà cristiane, non necessariamente devo dialogare esclusivamente con una realtà esclusivamente ecclesiale, altrimenti non saremmo neanche qui, no, per dire.
Certo.
Anzi, mi permette di poter dialogare con tutti coloro che si impegnano per il bene, proprio perché non c'è quella generalizzazione, ma proprio a guardare il singolo.
Certo, è il singolo che diventa, diciamo,
è il singolo a mettere insieme.
A questo ce lo insegnano anche le vittime innocenti delle mafie. Questo territorio, questa provincia, purtroppo ha un elenco anche molto lungo di persone che sono morte per mano mafiosa, e quelle persone non avevano nessuna intenzione di essere eroi. Sono persone che erano straordinariamente normali, che hanno vissuto appieno la loro vita e che hanno detto magari dei no alla mafia proprio perché si sentivano e volevano continuare ad essere persone libere, e lo hanno fatto per il bene loro, delle loro famiglie, dei loro figli e di tutto un territorio. Ecco perché, ecco, fare memoria ci ricorda anche questo, che non abbiamo bisogno, Don Luigi li chiama navigatori solitari, di persone che vogliono navigare in solitaria, non abbiamo bisogno di persone che vogliono essere eroi, noi abbiamo bisogno di persone straordinariamente normali, ognuno, anche io e Don Antonio, insomma, abbiamo tutti noi le nostre fragilità, ma la ricchezza la fa lo stare insieme, ammettere la mia fragilità. Quante volte io lo chiamo e dico: ma io questa cosa non ce la faccio, aiutami tu. No, questo ci dà un po' la forza di poi invece riuscire anche in quelle situazioni dove non pensavamo di farcela. E quindi, ecco, tornando alle vittime, loro però sono state uccise perché lasciate sole, e quindi i due concetti che tornano sempre, il fare rete, l'essere insieme. Queste storie ci dicono questo, che sono stati uccisi. Penso a Nicola Ciuffreda, di cui il 14 adesso, giovedì, ricorrerà l'anniversario, ucciso perché ha detto no al racket dell'estorsione e lasciato solo, e la sua famiglia dopo la sua morte è lasciata sola. Tant'è che loro ci raccontano di come quel dolore li ha fatti chiudere, di come quasi si sentissero loro i colpevoli, quando il papà aveva solo detto di no. E tornano le cose che ci siamo detti, no? La non conoscenza, la non cultura, una città che non conosceva e che addirittura quasi additava la vittima come il colpevole, ucciso per aver detto no e ucciso una seconda volta la sua famiglia anche per essere stato lasciato solo. Così come poi Giovanni Panunzio, 2 anni più tardi, lui nel 90, Panunzio nel 92, Francesco Marcone nel 95. Tutte storie di persone che hanno detto dei no con coraggio, con amore e che sono state lasciate sole. Ma Libera, su questo territorio, nasce grazie all'impegno anche di Daniela Marcone, che è figlia di Francesco Marcone. Daniela è stata avvicinata, pensa, da 2 docenti, da un gruppo di docenti di una scuola, che disse a Daniela: Daniela, la morte di tuo papà non è un qualcosa che riguarda strettamente te e la tua famiglia, ma è una ferita che è stata fatta a tutta la città. Quindi vieni a scuola, parlane con i ragazzi, nel 95, parlane con i ragazzi. Da questo impegno nasce il comitato pro Francesco Marcone. Daniela capisce di non essere sola, capisce che quella ferita, quello strappo davvero è stata fatta da una comunità, che quella richiesta di verità e giustizia non era solo della famiglia, ma di un'intera città. Da quell'impegno poi nasce pochi anni più tardi appunto Libera, e questo insomma noi proviamo sempre a dire con forza a tutti, ai ragazzi dai più piccoli ai più grandi: non abbiamo bisogno di eroi, nessuno deve mettere in pericolo la propria vita. Se stiamo mettendo in pericolo la nostra vita, dobbiamo fermarci, dobbiamo chiedere aiuto, dobbiamo essere una rete. Qui ci sono imprenditori che oggi denunciano, penso a Lazzaro D'Auria, penso all'impegno straordinario che il FAI, la Fondazione Antiracket Italiana, sta facendo anche qui, e anche loro si mettono insieme, insieme il FAI, insieme con Libera, insieme con la parrocchia, insieme con gli imprenditori, e così nessuno deve perdere più la vita e nessuno deve essere eroe.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Soprattutto gli atti di realtà, no? Come mi piace chiamarli, nel senso che poi nell'immaginario collettivo c'è sempre quella situazione dove uno pensa non va di fare le persone delle cose, o c'è, e invece c'è tanto dietro, c'è tanta dedizione, e questa è la cosa che comunque bisogna, secondo me, portare alla luce nei posti, ma anche nei posti dove si pensa che non ci siano, no? Perché poi il racket l'imprenditore di turno, abbiamo potuto vedere negli ultimi anni, è rimasto tutto sorpreso il nord Italia, no? Per Dio, è dagli anni 70 che c'erano, non lo sapevamo fino a ieri, quindi ci riguarda tutti, questa è una cosa importante, e proprio questo fatto, secondo te, nell'aiuto anche tra di noi, no? Cioè, si può estendere, no? Tutta l'Italia, nel senso una rete che poi, come tu dici, no? Arriva poi un pensiero positivo e tutti stanno là che lo vogliono, cioè fino a che non ce l'hai tu neanche lo pensi, perché gran parte delle volte noi vediamo la realtà e basta, quella che viviamo, non ne vediamo una, ma arrivano poi persone come voi, come per gli ascoltatori ricordiamo Federica Bianchi, come Don Antonio, e poi arrivano le persone che invece abbracciano l'alternativa o le varie alternative. Ecco, questo l'hai voluto vedere, Antonio. Come offri alternativa, c'è risposta, diciamo.
Sì, come no? Qualche anno fa, no? Anzi, più di qualche anno fa, c'era una pubblicità che faceva per l'uomo che non deve chiedere mai, anche per la donna, no? In questo caso che non deve chiedere mai. Credo che sia stata un po' la cultura su cui si è camminato. E che purtroppo su tanti aspetti si cammina, però ci stiamo rendendo conto che la richiesta c'è, perché il desiderio di riscatto, il desiderio di cambiamento, il desiderio di qualcosa di nuovo, di positivo, di bello c'è, lo vediamo perché vengono letteralmente a bussare, magari, ecco, non alla luce del sole, nel senso che in quei momenti più disparati, no? Per dire, se andando a fare la spesa, ti stanno dando una battuta, stai facendo una serata e ti fermano mentre stai mangiando la torta, cioè cose molto quotidiane, però si vede il desiderio di cambiamento, te lo dicono, te lo fanno vivere, ce ne rendiamo conto. E per un genitore, per una famiglia che non volesse il cambiamento, non manderebbe figli in oratorio, non li farebbe fare determinate esperienze, non ti verrebbero a dire lo mando qua, vorrei che crescesse qui mio figlio perché qua sto tranquillo, perché almeno stanno con persone positive, con figure che magari stanno insieme a loro. E sono non soltanto le parole, ma anche quei gesti concreti che ti dicono c'è desiderio di cambiamento. Oltretutto, un figlio per la famiglia è il bene più prezioso, e te lo stanno affidando. E se te lo stanno affidando è perché c'è qualcosa, no? Perché desiderano qualcosa da questo figlio, desiderano che questo figlio veda anche altro, no? E di riflesso ce ne stiamo accorgendo anche con le famiglie stesse, nelle relazioni che stanno tra di loro, anche famiglie un po' più con qualche situazione problematica all'interno, no? Che vengono, stanno, dialogano tra loro, si relazionano, si mettono al servizio, no? E dell'ultimo elemento un aspetto pratico per dire come il cambiamento è in atto è proprio dal servizio. Cioè io mi metto al servizio perché mi sento amato e devo ricambiare. Mi sento nella condizione di dover ricambiare, devo fare qualcosa anche io. E il vedere il movimento che si sta creando, questo dice bene, allora la direzione è quella giusta.
È quella giusta. Ed è vero, no? La differenza sentirsi amati. No? Sembra no, che dice un'ovvietà, quando, però alla fine non si capisce in fondo.
Sentirsi amati e sapere che c'è qualcuno che crede in te. e a volte no, troppi di questi ragazzi anche molto piccoli sono così insicuri, pensano di non poter riuscire, e in quelle insicurezze poi costruiscono la loro storia. Ma quando tu gli dici, riconosci nel ragazzo un qualcosa e gli dici guarda che io vedo questa cosa in te, c'è una frase di Danilo Dolci che porto nel cuore, che diceva ciascuno cresce solo se sognato, no? Desiderare l'altro come l'altro ancora non è, e questo è un po' il ruolo dell'educatore. Io vedo in te quel qualcosa, te lo dico, ti incoraggio, e il ragazzo davvero si scioglie, si apre, anche quello che sembra più duro, che sta più sulle sue, no? Poi viene e ti abbracci e ci commuoviamo tutti, insomma, in una situazione così ci sciogliamo. Però sembrano banalità, ma la vita concreta, soprattutto ecco, in periferie, in quartieri dove comunque ci sono delle situazioni di fragilità, perché comunque in questo territorio, come in tutti i territori, in questa realtà ci sono tante situazioni di fragilità varie, economiche, sociali, familiari, e allora in quella situazione di fragilità essere un riferimento, ma non solo un riferimento, ma guardare. A volte i ragazzini nessuno li guarda, invece per loro vedere che tu li guardi e che tu credi in lui, magari anche se a scuola non va bene, anche se ha fatto una marachella. Penso anche a tutti i ragazzi, e ce lo racconterà Antonio, della casa famiglia, che qui c'è la casa famiglia, che hanno commesso degli errori, ma se entrano in relazione, se capiscono che qualcuno crede in loro, che non li etichetta per quello che hanno fatto, ma che gli dà un'altra possibilità, certo inchiodandoli alle proprie responsabilità, perché qui non è che siamo buonisti e quindi se uno sbaglia, per carità, buonismo non ha mai fatto bene a nessuno, però nell'inchiodarti alla tua responsabilità dire anche che io vedo un qualche altra cosa e che sono pronto ad accompagnarti nel mio piccolo, nel nostro piccolo, ecco, questo fa davvero la differenza, più di tanti proclami e di tante parole.
Esattamente, anche perché adesso ci stiamo avvicinando alla chiusura, grazie ancora ovviamente per la chiacchierata, è molto sicuramente istruttiva anche per le persone, perché bisogna capirla che la presenza è comunque nella quotidianità, anche nel proprio piccolo, no? Non è importante, adesso non siamo qua noi per dire Foggia piuttosto che Palermo e Roma che Milano, l'importante è il pensiero positivo, e siamo qua per questo, le comunità che poi diventano positive e le alternative valide. Alternative valide, non mettiti a casa, guarda le serie TV, fai quello, fai, non vivere in comunità, perché poi al giorno d'oggi, questo credo che il Covid pure ci ha un po' peggiorato, no? In questo, alla fine siamo diventati tutti molto, no, singoli, ecco, viviamo in maniera molto personale, non ci apriamo più agli altri. Quindi esempi del genere, dico, a parte il territorio più difficile, no, ma gli stessi problemi si trovano ovunque, ovunque, questo sia chiaro anche per chi ascolta. Come l'hai detto?
No, alla fine ne stiamo ancora pagando le conseguenze, no? Quando vediamo dei, o meglio, ci lamentiamo dei ragazzi che non rispettano le regole, che magari a scuola fanno fatica. Lo scorso anno ho avuto la possibilità di stare in alcune classi, e vedevi i docenti giustamente stavano un attimo, questi ragazzi, il tempo che i docenti entravano in classe si alzavano, 40.000 domande, ma se questi sono stati per due anni e mezzo dietro ad uno schermo, andavano in bagno quando volevano, mangiavano quando volevano, stavano in pigiama, riprendere determinate abitudini, un determinato stile, chiaro che si fa fatica. Quindi questo non per fare il buonismo, per giustificare, ma conosciamo o riconosciamo quello che c'è stato, e questo anche di ogni singolo ragazzo, conosciamo la sua storia, per quale motivo fa così, lo devo giustificare? No, ma se conosco posso capire come accompagnarti o a chi rivolgermi. Lo stare, il conoscere, il chiamare per nome sono quegli elementi che magari possono essere, dici, ah vabbò, no. Penso che un po' tutti quanti, quando siamo in una collettività, ci piace essere chiamato per nome e non quel ehi tu, ah bello, cioè che già è chiaro che non so come ti chiami, no? Quindi tu sei importante per me, no? Il nome ci è stato dato perché ti distingue, no? Ed è, poi per poterti chiamare per nome ti devo conoscere, ci devo stare con te, devo capire chi sei, no? Ecco, allora quella conoscenza, quel fatto di accompagnare, il fatto di non fare il buonista, ma capire in che modo, non giustificare, ma da dove vieni fuori, no? È quello che proviamo a dire, giustamente la casa famiglia, giustamente il cortile. La casa famiglia, abbiamo situazioni particolari, le più disparate, tra minori stranieri non accompagnati, tra ragazze del penale, minori amministrativi, quindi ci fa dire che la situazione è anche abbastanza complessa tra di loro. Ragazzi che provengono da diverse esperienze culturali, ragazzi che provengono anche da differenti esperienze, seppur italiane, familiari, e ci dicono là come fai, e sono ognuno in modo diverso, ma quando poi vedi che anche loro camminano, che si sentono accolti, si sentono amati, si sentono riconosciuti, ah beh, allora forse c'è qualcosa.
C'è più di qualcosa, anche perché qua potremmo stare a parlare, perché c'è tutto un mondo dietro, persona a persona, ecco, sicuramente unificare non aiuta, perché poi non possiamo essere tutti uguali, c'è poco da fare, questo credo con le vostre esperienze potete anche voi testimoniarlo in qualche modo.
Ah, sarebbe un mondo noiosissimo, no, cioè, no, se siamo tutti uguali, insomma.
Tutti così, mi piacciono queste cose, no, mi piacciono, no, cioè, per carità.
Che siamo stati fatti diversi, viviamolo.
Shoes. There's a warning sign.
possiamo svelare però il segreto
adesso
della nostra...
Sì, lo
volevo dire da subito, per piacere.
Esatto,
dai,
adesso in chiusura diciamo abbiamo con noi un'asta di eccezione, ci troviamo qua comunque in tre persone, il microfono si deve sentire per tutti, abbiamo una bellissima coppa qua che ci sostiene, di un bel colore, perché ce n'erano due, diciamo, era un argento e una dorata, l'abbiamo presa per l'occasione, quella dorata.
Coppa del torneo fa? Calcio...
dove una delle nostre squadre ha vinto il torneo di calcio di inizio maggio di quest'anno con le altre realtà sportive oratoriane di tutto il sud Italia. Quindi
questo per testimoniare che siamo creativi, quindi che ci arrangiamo come possiamo.
Io ho chiesto perché non avevo portato un'asta e loro erano creativi.
Sì,
abbiamo messo a disposizione una coppa che contiene, meriterà una foto, quindi insomma magari dal profilo social gli ascoltatori potranno vedere.
Assolutamente, grazie. E questo anche in chiusura per dire che poi alla fine, cioè, neanche ci si deve prendere troppo sul serio, va bene affrontare, però c'è anche la trasformazione, no? Anche per le persone che stanno fuori, che ci accompagnano, che stanno là.
Vi invitiamo a venire anche in altre sedi, diciamo, per vedere quanto prendiamo sul serio determinate cose anche.
Ci divertiamo anche molto, ecco, la verità è questa.
E vogliamo dare dei punti di riferimento per chi volesse approfondire, magari c'è un qualcosa, una pagina da seguire. O più.
Sì, noi abbiamo la pagina Facebook che è Libera Foggia e la pagina invece del Presidio Cittadino che è Presidio Nicola Cioffreda e Francesco Marcone, Libera Foggia, quindi due pagine social che si trovano sia su Facebook che su Instagram e quindi poi ci possono anche contattare, rispondiamo tranquillamente da lì.
Fantastico.
Sì, per l'oratorio possiamo andare su Instagram Salesiani Foggia, Facebook Salesiani Sacro Cuore Foggia, TikTok Salesiani Foggia.
Fantastico.
Sono più avanti, vedi, rispetto a noi, io non mi ricordo.
Sono social, proprio social. E questo lo diciamo anche perché se non si sa, come dicevamo prima, le persone non sanno il punto di riferimento a chi rivolgersi, magari non lo fanno una volta, magari qualcuno lo può ascoltare, perlomeno il nostro piccolo della radio, magari lo sa, e vi può in qualche modo contattare per sapere di più, per aiutare, sai.
Per contaminarci.
Le porte sono aperte,
assolutamente.
Questo possiamo dire.
A braccia aperte.
Le abbraccia aperte con questi sorrisi, sicuramente adesso ci salutiamo, salutiamo gli ascoltatori con Federica Bianchi e Don Antonio qua dalla parrocchia del Sacro Cuore, in quel di Foggia, quartiere Candelario, no? Dicevamo. Ci salutiamo e abbracciamo tutti e ricordiamo che le porte appunto sono aperte.
Grazie di tutto.
Grazie a voi.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che è da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista e ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso. e vive nel suo paradiso il conformista. È uno che volteggia tutto tondo per fermarsi, stenza il conformista. S'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole e da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa e stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, terzo marxista leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato americanista. Conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista aerostato evoluto che gonfiato dall'informazione è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.
E adesso vi proponiamo la confessione resa in tribunale del killer di Don Puglisi, Salvatore Grigoli. Sentiremo anche la voce del parroco che domani sarà proclamato beato.
Ci è stato detto innanzitutto che l'omicidio doveva sembrare una rapina fatta da un tossicodipendente e che quindi il tipo che il colpo era partito accidentalmente, che il prete era stato ucciso da un drogato.
Essendo in cammino, ciascuno si chiede qual è la propria strada. Ciascuno si chiede che cosa farò.
E dopo ieri si stava accingendo ad aprire il portone di casa e aveva con sé un borsello. Spatuzza si affiancò a Paggio Puglisi e disse: Paggio, questa è una rapina.
Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti.
Lui, Padre Luigi, si girò e con un sorriso gli disse: me l'aspettavo.
La vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione.
E già aveva capito che stava per morire.
Queste sono le nostre speranze.
Io ci sparai, alla nuca, solo con.
Non posso non esprimere il dolore con quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo, Don Giuseppe Puglisi. Invito i responsabili di questo delitto a ravvedersi ed a convertirsi. Freedom!
Did you forget your name? Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Yo, check the diagonal. Three brothers gone, come on. Doesn't that make it three in a row?
Qualcosa di più concreto, partecipare appunto in maniera più attiva e nel mio piccolo fare quello che posso per contrastare appunto il fenomeno mafioso.
I familiari delle vittime vengono a trovarci, vengono a parlare ai ragazzi, a raccontare la storia dei loro familiari. È importante, la memoria è uno dei punti cardine dell'attività di Libera.
Quando ritorni a casa comunque i tuoi amici che ti dicono che ci vai a fare nei campi, perché tanto le cose non possono cambiare, gli dici che cioè, non è vero, vallo a provare, vedi da che parte stare.
Che con la cooperazione si può fare tanto, anche se si proviene da realtà diverse.
Chi l'avrebbe detto anni fa che su beni confiscati i grandi boss
dei giovani andavano a scalare. E hanno saputo rispondere in questi anni a migliaia, a trascorrere quelle vacanze, a sporcarsi le mani di terra, a mettersi in gioco e tornare nei loro territori per contagiare altri con questa forza e con questa passione.
Gli cambierà la vita fare un campo di estate libera.
Poteri crollando, le storie cacciando, i governi temano, i soldi mancano. Se questo passo tutto insieme la pigliassimo forza, vi ricordo che ne potessi fermare. Non c'è tempo né maniera a raffornare sta fuga, manca bastonate la potessi fermare. Siamo furiosi, siamo cariche, se sfuncita della bestia siamo pronti a cazzare. Noi facciamo finire il botto su mangiare, sto puttere, non c'è niente che dura in eterno. Passa per stare.
Crollano le mura, donne non c'è giustizia. Donne fuoco manna fa la legge, ti è cadendo la monnezza. Donne c'è comincia per campare, comincia per rubare. Donne ci sono bacione schiava, mai vincere la chiazza. Virere lo sangue tipo ammazza, difendere la storia della nostra razza. Lo coraggio non ne manca e mentre la frutta avanza, o bacione ci trema la panza.
I poteri crollando, di storie cacciando, governi temano, i soldi mancano.
Si stanno uniti viriti che non ci sono partiti, solo banditi muniti viniti oppure vuncite sparite. Dalla vista picchi seme esauriti, picchi quando parlavamo non ci avete mai sentiti. Ora siamo una caterva e vi guardiate, perché più la nostra gente che la vostra scesa per le strade. Noi vogliamo che sappiate che vi staremo sempre dietro fino a quando voi non ve ne andate.
Tu non mi puoi trattare come una merce che non aveva luri, chiuso una sta terra un inascivi, senza nulla speranza non umane. Tu non mi puoi trattare come una merce che non aveva luri, chiuso una sta terra un inascivi, senza nulla speranza non umane.
La gente si sta respigliando a re, sale a buono, cresce la fuga come ca fuga a cada re. E non sai che lo popolo è forte, una vena voce debole, perché non ce la fai qua sarà le voci regole. Ora nonna starà a sentire, io mi una vita a prendere. Non c'è più tempo per perdere, non si torna più una re. Ora non può più scegliere, si può sulla re. Nere picchi lo mondo è nostra lotta a pampa.
I poteri crollando, di storie cacciando, i governi temano, sordi mancano.
Vissarte alla conquista.
Sei la scultura e tu l'artista.
Hasta la vista! Artista la vista con narrador callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
To be free, I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree.
Signore e signori.
Ciao a tutti i frutti.